Anime. Un chilometro e 700 metri di strada sterrata. 250 metri di dislivello per giungere in quel borgo, da onde che se vede a luce in senile e adesso se vede spinia perché le piende alber. Poco più di 20 minuti per arrivare lassù, dove regna il silenzio. Quando vado a camminare da solo da quelle parti, mi pongo le domande più disparate mentre fatico in salita. Chissà come vivevano in quelle case con la camminata, come agivano quando qualcuno stava male ed occorreva un medico. E poi d'inverno, con il freddo di allora. E quando una donna era prossima al parto e fuori c'erano 2 metri di neve. Provo ad interrogare le case silenti. Cerco di carpirne l'anima e la storia. A volte mi pongo domande difficili, forse pure brutali e sbagliate. Ci sarà stata felicità in quel vivere in questi villaggi aggrappati alla montagna, oppure saranno stati solamente duri sacrifici? Le domande e di perché si accavallano mentre osservo le piccole finestre con gli stipiti in pietra. E le case rispondono con un semplice serio, era così, che un po' mi spiazza. Poi qualche volta accade di parlare con chi le ha conosciute quelle vite, e le risposte alle mie domande sono identiche a quelle ottenute dalle case silenziose. Poco più di 20 minuti per arrivare al villaggio silente, con i miei scarponi di marca in Gore-Tex, i bastoncini, e l'orologio cardiofrequenzimetro, GPS, eccetera, che mi dice che attualmente sono abbastanza allenato. Chissà quanto tempo impiegavano per salire d'inverno muniti di scarpe da ferro, mi chiedo. Sicuramente meno di me, che per me è passeggiata per fare un po' di gamba, ed invece per loro andare su e giù era la vita. Mentre cammino guardo gli alberi e il pelsa. Ho ereditato il colore degli occhi di quegli avi che salivano e scendevano 2 volte al giorno per mungere le vacche e dar loro da bere e da mangiare. E un po' mi emoziona pensare che quegli occhi uguali ai miei vedevano anch'essi il pelsa. Tutto cambia nel tempo. Le montagne no. Quelle sono sempre lì a ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Oltre agli occhi, ho ereditato pure la struttura fisica di chi da Prade Mes. E mentre sto per raggiungere le silenziose case, penso che sto salendo per scrollarmi di dosso la settimana in fabbrica e per tentare di mantenerlo in forma, questo fisico asciutto. Ed è, in fondo, un diletto. Loro, al contrario, salivano a Prade Sora per lavorare la terra e governare gli animali. Ed era vita dura. Loro mangiavano a metri zero, ma il cibo non abbondava sicuramente. Noi, al giorno d'oggi, spesso mangiamo troppo e male. È davvero cambiato tutto in meno di un secolo. Solo il pelsa è rimasto uguale. Lo ammiro mentre cammino in salita. Chissà loro come lo guardavano, se si emozionavano come accade a me quando vedo i boschi colorati d'autunno. Chissà. Poi, arrivato al borgo, cerco cencenighe fra gli alberi oggi troppo fitti. E mentre osservo, sento il suono festoso delle campane che arriva fin qui. Chiudo gli occhi, ascolto i rintocchi e lo scorrere dell'acqua che non c'era. Poi li riapro e di fronte c'è il pelsa con le ultime chiazze di neve sotto il montalto. Ora non mi faccio più domande. Mi siedo sul festil e guardo i prati che un tempo erano in parte fertili campi e penso a chi c'era prima. Ai primi di luglio era tempo di fieno, debatte le faust con abilità e sapienza. Mi sembra di vederle lavorare, quelle anime, sotto al caldo sole d'estate. Qualcuno falcia, altri restelea. Poi si concedono una pausa, si asciugano il sudore sulla fronte e mi raggiungono per dissetarsi al festil. Sorridono e poi, con tono sarcastico, mi dicono: bravo che hai impiegato solo 21 minuti, ma noi ne impiegavamo 18 con le scarpe da ferro. Ridiamo e poi ascolto i loro racconti di vita, di sacrifici e fatiche vissute di fronte alla grande montagna. Quei racconti che narrano di un vivere che non esiste più. Le storie della Meval, della Medente, della Metera, magiche Dolomiti.